Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Stasera vorrei parlare di qualcosa di meraviglioso. Qualcosa che ci fa stare molto bene. Voglio parlare della gioia. Della gioia. La Bibbia parla moltissimo della gioia. Abbiamo la possibilità, perché Dio vuole che abbiamo gioia. Ha provveduto tutto quello che serve per ogni essere umano di avere una grande, profonda, durevole gioia. Anche se pochi ce l'hanno. La Bibbia parla molto della gioia. Che cos'è la gioia? È una parola difficile da scrivere una descrizione. Onestamente, almeno per me. Che cos'è la gioia? Sono andato in cerca a vedere come si descrive la gioia. Capisco la gioia, ma descrivere la gioia è una cosa meravigliosa, ma... Ok, cos'è? La gioia è uno profondo stato di animo che origina nel cuore dell'uomo, cioè non è superficiale. È un frutto dello Spirito Santo ed è qualcosa di immenso valore. Non dipende dalle circostanze. Si può avere grande gioia perciò anche in mezzo a profonde sofferenze. La gioia può coesistere con sofferenza. Colossesi 1:24, Paolo parla di questo. Ricordate che spesso nella Bibbia italiana dicono rallegrarti, rallegratevi, eccetera, mi rallegro, e in greco è sempre gioite, è proprio, vuol dire, è la parola gioia. Quindi Paolo dice in Colossesi 1:24, ora mi rallegro, gioisco nelle mie sofferenze per voi. E a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, cioè la Chiesa, che è la Chiesa. Cioè, io gioisco nelle mie sofferenze per voi. Tu puoi dire che tu soffri per altri volontariamente e che ti dà gioia? Paolo poteva dire quello. Paolo soffriva per il bene degli altri, lo faceva volontariamente e trovava gioia in quella sofferenza. Gesù aveva gioia in mezzo alle sofferenze. E in Ebrei 12, se ricordate, 1 e 2, 2 soprattutto, parla di perché aveva gioia nelle sofferenze. Ve lo leggo. Anche noi credenti, dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, di posto ogni peso, e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Credenti, correte con perseveranza la gara, non essere distratti a destra e a sinistra. Ieri abbiamo letto una meditazione che parlava del credente che rispecchia una palma. Quanti rami ha una palma finché non ci arriva alla chioma? Neanche uno. Va dritto verso il cielo e poi fa la chioma in cima. Ma non ci sono rami. Distrazioni. Cresce diritto verso il cielo. Diceva così, deve vivere un credente, non essere distratto con altri traguardi, sogni, ma essere fissati. Comunque dice, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Per la gioia che gli era messo davanti, soffrì la croce. Gesù trovava gioia in mezzo alle sofferenze, guardando non alle circostanze, ma quello che restava davanti. La gioia ti permette di stare profondamente bene in mezzo a qualunque situazione. Quindi avere gioia è essere una persona ricca. Pensate, non importa quanti soldi hai, non importa quanto duri il tuo lavoro, non importa come gli altri ti trattano, se tu hai gioia, tu sei ricchissima. Tu sei più ricca di chiunque altro che non ha gioia, nonostante che possano avere una vita più bella, meno problemi, meno sofferenze, ma se tu hai gioia, che puoi avere, tu sei la persona più beata. Solo per capire la differenza fra gioia e felicità, pensate ad un bimbo piccolo, abbiamo tutti visto questo. Quanto tempo ci vuole per un bambino che sta ridendo di piangere? Se un altro bambino viene e prende il suo giocattolo o qualcosa, quanto tempo ci vuole per un bambino che sta ridendo di piangere? Un'ora? Due secondi? Cioè, un bambino piccolo, un bimbo, è capace a passare da ridere a piangere in quasi un istante? Certo, perché quello che lo fa ridere non è una cosa di profondo cuore, sono circostanze. Quindi cambiano le circostanze e passa in un attimo, ma solo un bambino o anche un adulto può passare da un buon umore a cattiveria o scontentezza o quello che è, rabbia o irritazioni in poco tempo. Perché quello che li faceva stare bene prima non era di cuore, non era profondo, erano circostanze. Paolo e Sila si trovavano in carcere a Filippi con le loro schiene tutte piene di sangue dalle frustate che avevano ricevuto e continuavano a lodare Dio e cantare inni. Avevano gioia. Vi leggo io Atti 16. 22 e 25. Allora la folla insorse tutti insieme contro di loro, Paolo e Sila, e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero frustati e dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio e i prigionieri li udivano. Perché loro non cercavano la gioia nelle circostanze che erano atroci, erano ingiuste, cercavano in Dio. Quindi la gioia è qualcosa da ricercare. Cioè cercate la gioia, perché tutto il resto vi lascia deluso. La gioia chiaramente è stralegata alla pace. Senza la pace non puoi avere la vera gioia. Vanno insieme. Con la pace il cuore è tranquillo, con la gioia il cuore esulta e trabocca. La gioia vale più della ricchezza, vale più dell'essere visto bene dagli uomini, ah quanto sei bravo, vale più della buona salute, vale più di un lavoro sicuro. La gioia vale più di tutto. Allora, la Bibbia è piena di brani che parlano della gioia. Piena. Vi leggo alcuni, leggo velocemente. Se volete scrivere giù, se no vi stampo una copia per voi di questo. Ma tenete in mente prima che se un brano dice rallegrare o rallegrati di qualunque, vuol dire gioia. E poi notate che la gioia viene legato al Signore, viene legato al Signore. E quindi vi leggo alcuni brani. Inizio con Salmo 5, leggerò vari nei Salmi per primo. Si rallegrino, quindi gioiscono, tutti quelli che si rifugiano in te. Mandino gridi di gioia per sempre, perché tu li proteggi. Esultino in te quelli che amano il tuo nome, quindi legato strettamente a esultare in Dio. Salmo 9, 2. Gioierò e mi rallegrerò in te, canterò le lodi al tuo nome, o Altissimo, gioierò in te. Salmo 16:11. Io ti mostrerò il sentiero della vita, c'è abbondanza di gioia alla tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno, c'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Avere quello che vuoi, una nuova bici, una nuova macchina, una nuova casa, ti dà gioia? Felicità sì, ma gioia? Abbondanza di gioia? Un lavoro buono ti dà gioia? Meno problemi ti dà gioia? No. Ma c'è abbondanza di gioia, delizia in eterno nella presenza di Dio. Salmo 21:1. O eterno, Davide il re parla, il re si rallegrerà, si gioierà nella tua forza. E quanto esulterà per la tua salvezza. E rallegrerà, gioierà nella tua forza. Oh Signore, quanto sei potente e adoperi quella potenza per curarmi. Salmo 27:6. E ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici che mi accerchino, e offrirò nella sua dimora sacrifici con grido di giubileo, canterò e celebrerò le lode all'Eterno. Salmo 32:11-12. Notate sempre che la gioia è legata al Signore. Rallegratevi, gioite nell'Eterno. E esultate, o giusti, mandate gridi di gioia voi tutti, retti di cuore, esultate, o giusti, nell'Eterno, la lode si addice agli uomini retti. Allora, domanda, se tu sei tifoso di una tale squadra di calcio, e se loro vincono la partita, oh, abbiamo vinto, tanti gridate, ma quanto è profondo quella? Quanto è profonda quella, non è gioia, quella esuberanza, quanto è profonda, quanto soddisfa il cuore. E se torni a casa o spegni la TV e ci sono brutte notizie che ti arrivano, quanto importa quello che hai, per cui hai gridato, ah, abbiamo vinto. Nell'arco di 2 minuti poi lascia, proprio non ti interessa più. Invece qui parla di esultare eternamente, tutta la vita e tutta l'eternità per qualcosa che supera ogni cosa. In Salmo 35:27, cantino e si rallegrino, quindi gioite, quelli che hanno al cuore la mia giusta causa e dicono del continuo, magnificato sia l'Eterno che vuole la pace del suo servo. Quindi, quelli che vogliono la gloria di Dio possono rallegrarsi sempre. Salmo 31:7. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benignità, perché tu hai visto la mia afflizione e hai compreso le angosce della mia anima. Esulterò e mi rallegrerò, avrò gioia per la tua benignità. Dove sta guardando il salmista? 40, Salmo 40:16. Si rallegrino e gioiscono in te tutti quelli che ti cercano, quelli che amano la tua salvezza, dicono sempre magnificato sia l'Eterno. Gioia nel Signore. Salmo 51 è il Salmo che parla di che cosa? Salmo 51 parla di che cosa? Come? Vero ravvedimento. Allora, Davide parla del suo peccato che è sempre davanti ai suoi occhi, sa di aver peccato contro Dio, Dio solo, sa che viene dal cuore, non è solo un'azione, e poi dice in 8, 9, 10, 11, 12, fammi sentire gioia e allegrezza, fa che le ossa che hai spezzato festeggino, nascondi la tua faccia dai miei peccati, cancella tutte le mie iniquità, oh Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza. Non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. e sostienimi con uno spirito volenteroso. Due volte parla proprio della gioia e della salvezza. Salmo 63,7, dopo un periodo di tanta difficoltà, salmista dichiara che tu sei stato il mio aiuto. Io canto di gioia all'ombra delle tue ali. È un luogo molto sicuro, le ali di Dio. Salmo 68,3. Ma i giusti si rallegreranno, giubileranno davanti a Dio e esulteranno con canti di gioia. Tu vuoi quel tipo di vita? Ma veramente stare bene? Poi quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Cosa vuol dire quello? Seminare con lacrime. Le prove e il ravvedimento. Prove e ravvedimento che sono le prove più dure. Perché io vedo e odio il mio peccato. Allora raccoglieranno, mieteranno con canti di gioia. Isaia 52, 9 a 12, un bel brano. Parlando dell'opera di Dio, di salvare la sua città e il suo popolo. E notate la gioia. Sempre legato a Dio. Prorompete insieme in gridi di gioia, o rovine di Gerusalemme, poiché l'Eterno consola il suo popolo e ridime Gerusalemme. L'Eterno ha messo a nudo il suo santo braccio agli occhi di tutte le nazioni. Tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Partite, partite, uscite di là. Non toccate nulla di impuro. Uscite di mezzo a lei. Purificatevi, voi che portate i vasi dell'Eterno, poiché voi non partirete in fretta e non ve ne andrete fuggendo. Perché l'Eterno camminerà davanti a voi. Il Dio di Israele sarà la vostra retroguardia. Quindi prorompete in grida di gioia, perché avete il Signore. Se tu vuoi gioia, non troverai la gioia nel mondo. Salmo 118, conoscete, questa è una canzone per bambini. 18:24, 118:24, questo è il giorno che il Signore ha fatto. Rallegriamoci e risultiamo in esso. Questo è il dì fatto dal Signore. Fatto dal Signore, vogliamo gioire, questo è quello da dove vieni. E poi Salmo 119:162. Provo grande gioia nella tua parola, come chi trova un grande bottino. Dove cerchi la gioia? In Matteo 5, Nuovo Testamento. Stesse cose legato a Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati siete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi, gioite e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Rallegratevi, giubilate. Quando per Cristo venite perseguitati, quando i discepoli sono usciti per predicare e Gesù ha dato potere a loro di compiere miracoli, tornano tutti, abbiamo compiuto miracoli, tuttavia non rallegratevi, non gioite del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Se tu dici, ma loro potevano compiere i miracoli, Gesù qui dichiara, senti, non è minimamente paragonabile compiere miracoli ed avere il tuo nome scritto nel regno dei cieli, nel libro in cielo. Quello dà gioia. Gesù in Giovanni 14, 27-28 dice, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo, il vostro cuore non sia turbato. Non si spaventi. Avete udito che vi ho detto, io me ne vado e tornerò a voi. Se voi mi amaste, vi rallegreraste, avreste gioia perché ho detto io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Se tu ami Gesù, avrai gioia che è tornato in cielo, perché tu sai che vuol dire che lui va a prepararti un posto. Filippesi 3, 1 e 4, 4, cosa scrive Paolo ai credenti? Per il resto, fratelli miei, rallegratevi, gioite nel Signore. Filippesi 4, 4, gioite del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, gioite. Gioite nel Signore, non nelle circostanze. In 1 Pietro 1, 3 a 9, questo volete guardare perché è un po' più lungo. 1 Pietro 1, dal versetto 3 a 9, e notate la gioia qui, la gioia profonda, e da dove viene, e in quali condizioni c'è. 1 Pietro, capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro, che perisce anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il compimento della vostra fede, la salvezza delle anime. Allora qui vi faccio la domanda: cosa si può ottenere sulla terra, delle cose della terra, che può farvi esultare di una gioia ineffabile e gloriosa? Che immensa gioia quando vedremo Gesù Cristo, che possiamo avere già adesso. Chiudo con Apocalisse 19, 7, dove vedono Cristo. Rallegriamoci, gioiamo, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Allora, lo studio non è sulla gioia, però quello è l'introduzione dello studio. Prego che ognuno possa dire: io voglio la gioia. Cosa serve? Cosa volete? Un lavoro che va molto bene, una famiglia tranquilla, buona salute, buona amicizia. Cosa volete? Qualunque cosa della terra non vi darà gioia. Non vi darà gioia. La gioia è un dono di immenso valore. Vale più di qualsiasi altra cosa, riempie il cuore. Ed è chiaro che Dio vuole che abbiamo la gioia. È un frutto dello Spirito. Ogni credente dovrebbe essere ripieno dei frutti dello Spirito e quindi ripieno di gioia. Però la realtà è spesso ben diversa. Se siamo onesti, spesso non abbiamo gioia. Spesso siamo frustrati, irritati, delusi, scoraggiati, arrabbiati, sfiati, distratti o temerosi. Spesso siamo scontenti. E in tutti questi casi, se io ho qualunque di quelle cose che ho elencato, io non ho gioia. La gioia non può convivere con frustrazione, irritazione, delusione, scoraggiamento, rabbia, timore o scontentezza. La gioia non convive con quelle cose. Allora, la domanda è questa: visto che Dio vuole che noi abbiamo gioia, l'offri a tutti. Qual è l'ostacolo che ci ostacola la vera gioia? È molto importante capire, perché se io non capisco l'ostacolo, io vivo la vita cristiana, una vita povera, senza la gioia che posso avere e che il mio cuore desidera. Allora, prima di tutto, dobbiamo capire che le circostanze, per quanto possano essere negativi, pesanti o ingiusti, non è giusto che si comporta così con me. Forse hai ragione, forse non è giusto, ma le circostanze non possono ostacolarci minimamente dalla gioia. Non importa le circostanze, la vera gioia non dipende dalle circostanze e non è ostacolata dalle circostanze. Uno degli ostacoli, però ci sono cose che ostacolano la gioia e non sono le circostanze. Stasera vorrei, lo studio è sull'ostacolo forse più grande alla gioia. Ovviamente questo è un frutto dell'ostacolo. E il frutto, quello visibile, che ti indica che c'è questo problema, che non avrai gioia finché non togli quel problema, e questo frutto è la scontentezza. La scontentezza. Pensate alla scontentezza. È quel negativismo di cuore dovuto a un insufficiente pagamento di qualcosa in cui speravamo. Io volevo questo, volevo quello, ci tenevo, speravo e non mi arriva e sono scontento. E si vede. Si vede con il muso. Si vede con una faccia nera. Si vede con lamenti, si sente. Cioè, vi spiego. Se io preferisco rosso, scusi, questo è il mio bicchiere, non usate i bicchieri rossi, questi sono i miei, ok? C'è giallo, c'è arancione, ma non usate il rosso, questo è il mio, mi raccomando. Io preferisco rosso. Va bene preferire il rosso, ma se il fatto che io non ho rosso e che qualcun altro ha preso il bicchiere rosso, se quello mi agita, se quello mi fa essere scontento, mi rivela qualcosa del mio cuore. Pensate con me. Quando siamo scontenti, che cosa ci rivela del cuore? Quando siamo scontenti, allora io preferisco rosso, veramente. Ma se capita che vado a prendere i miei bicchieri e è già preso e devo prendere giallo. E questo mi rende scontento, questo è un esempio banale, ma cosa rivela del mio cuore? In realtà rivela, tu sei lì, che io sto cercando la mia gioia nell'avere il bicchiere che voglio io. Cioè, avere una preferenza va più che bene, ma che la mancanza di come voglio io mi rende scontento, rivela che io sto cercando la gioia in quello. La scontentezza dimostra, rivela che stiamo cercando la nostra gioia in qualcosa oltre a Cristo Gesù. Dimostra inoltre che Gesù Cristo non è il nostro tesoro. Qualunque altra cosa che ci rende scontento non ottenendolo è il nostro tesoro. Esempio, supponiamo che siamo io e Serena in viaggio, siamo in un'altra città e facciamo un incidente grave. Io me la cavo con una gamba e un braccio rotto, ma lei è messa molto peggio e sarà in ospedale in quella città per almeno qualche mese. Allora io torno a casa, essendo sia non posso né camminare perché proprio c'è il gesso fino a, da qui a giù e non posso usare tutto il braccio, quindi solo la sinistra, uno, quindi non riesco a, a, a cucinare, non riesco a fare quasi niente, non riesco a guidare. Allora ho bisogno di chi mi prepara da mangiare e chi mi porta in ospedale, perché io voglio vedere Serena. Cioè non riesco a viaggiare da solo, non posso neanche prendere i mezzi. Visto che sono limitato, non posso stare in piedi. Ho bisogno di molta cura. Devo mangiare quello che gli altri mi preparano. Allora, capite che abbiamo una chiesa piena di donne che cucinano bene. Ma adesso non posso così. Se io preferisco la pasta, non il riso, e se qualcuno dice, Marco, veniamo a prenderti per darti da mangiare e poi dormi da noi, la mattina ti portiamo fino là per vedere Serena. Quindi ho cena, colazione e ho un passaggio. E capite che mi servono il riso. Sarò scontento? Sarò scontento che devo mangiare il riso che non mi piace anziché la pasta? Certamente non sarò scontento. Sì, è vero che è una preferenza, ma non è una cosa che mi importa. Quello che mi importa è vedere Serena. E qualcuno riesce a fare 2 ore di macchina per portarmi? Quindi non sarò minimamente scontento del fatto di dover mangiare il riso. Di dover. Grazie a Dio che ho del riso. Il mio punto è questo. Quando siamo scontenti, la nostra scontentezza rivela che stiamo cercando la nostra gioia in quello che non riusciamo ad ottenere e questo ci rende scontenti. In quell'esempio, invece di trovare la gioia in Serena, che serve un esempio di trovare la gioia in Cristo, io voglio la gioia in quello che mangio. Quindi pur avendo il privilegio di andare a trovare Serena, che uno mi porta, io... Uffa, riso, ma io speravo la pasta e sono scontento. Dimostra che, umanamente parlando, Serena non è il mio tesoro. Mangiare come voglio io è il mio tesoro. Questo è un immenso disprezzo di quello che Serena sarebbe per me. E chiaramente, parlando di Cristo, la nostra scontentezza è un immenso disprezzo al valore di Cristo. Addirittura è idolatria. Primo Timoteo 6:17, è molto bello e molto importante, dice: ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale, ascoltate questo pezzo, ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Non è un peccato godere le cose. Non è un peccato di usare spezie nel cibo. Non devi mangiare pasta in bianco, riso in bianco e mai mettere nessuna spezia. Le spezie vengono da Dio. Se c'è in questi giorni, non so se state vedendo gli albi e i tramonti. Hai visto ieri sera? Anche sì, ma tutti e due. È una stagione di albi e tramonti incredibili. Grazie a Dio che ho la macchina digitale, perché se fosse pellicola non vi dico quello che spenderei. Sì. Dio ha creato le cose da godere. Attenzione però. È un peccato cercare la nostra gioia nelle cose. È un discorso goderli. Un altro discorso è cercare la gioia. Cercare la mia gioia in qualunque cosa oltre a Cristo vuol dire rischiare, e succederà, di non ottenere quello in cui cerco la mia gioia. E questo mi porterà ad essere scontento. Non avrò la gioia. Questo è idolatria, perché sto cercando la mia gioia in qualche situazione. Io non voglio certi problemi nella mia vita, nella mia famiglia, con le persone con cui ho a che fare, al lavoro. Io voglio qualcosa che non ho. E dove cerco la gioia è in qualcosa oltre a Gesù Cristo. Questo peccato gravissimo crea una barriera fra me e Dio. Invece, se Gesù Cristo è la mia gioia, io godo i doni di Dio. Che bella alba! Che bel tramonto, che bel cibo, che bella famiglia. Quello che ho, godo, ma non è la fonte della mia gioia. Gesù Cristo è la fonte della mia gioia. Ricordati una cosa. Se tu cerchi la tua gioia in qualunque cosa, tu vuoi un certo andazzo in casa, tu vuoi un certo lavoro, tu vuoi una certa situazione, tu vuoi un certo oggetto che vuoi comprare, qualunque cosa, tu vuoi un certo livello di lavoro, di salute, di soldi, quello che è. Vuoi che una persona smetta di peccare nei tuoi confronti? Se tu cerchi la tua gioia, vuol dire che qualcun altro può ostacolarti ad avere quello. Pensi, tu non vuoi essere disturbato, gli altri possono disturbarti. Quindi ci tenevi una settimana, una giornata tranquilla, senza disturbi, e arriva chi ti disturba. Tu non vuoi certi problemi, non vuoi certi discorsi, e quella persona insiste. E tu sei frustrato, tu sei scontento, perché qualcuno ti ha ostacolato da quello che volevi, cercando la gioia in quella cosa, e questo peccato di scontentezza rivela sempre un cuore di idolatria. Scontentezza rivela che stai cercando la gioia in qualcosa che non riesci ad ottenere, e questo ti rende scontento, e vuol dire che quella cosa per te è un idolo. Per uno potrebbe essere cosa materiale, per un altro una vita con meno problemi, per un altro figli che ubbidiscono, mi onorano o non mi creano problemi, per un altro un certo lavoro, cioè ci sono tante cose. Ma questi rivelano, se mi rendono scontento, se io, allora quella cosa è un idolo per me. Ricordate quanti brani ho letto, e ce ne sono tanti altri, di rallegrare, gioire nel Signore? Ce ne sono tantissimi. Che vuol dire? Nessuno può ostacolarmi dal Signore. Io posso avere gioia tutti i giorni, in abbondanza, se Cristo è il mio tesoro. Allora, spero che il mio punto semplice sia chiaro. Il mio punto è questo. Uno, Dio vuole che tu abbia la gioia. Dio vuole che tu abbia la gioia. Okay? Ha creato la gioia. Lui ha gioia e vuole che noi abbiamo gioia. Dio ti ha dato tutto quello che serve per avere gioia profonda. E se tu cerchi una vita escludendo quello che Dio ti ha dato, tu avrai una vita disastrosa, perché stai rifiutando Dio. Il motivo per cui noi non abbiamo gioia è perché stiamo cercando la gioia in posti sbagliati. Questa è sempre la realtà. Ma tu non capisci, ho mille cose da fare. No, io capisco. Ho detto, qualcuno mi parlava di essere indaffarato, ho detto, è giusto, noi 7 anni fa c'era un periodo, 3 settimane in cui eravamo indaffarati. 7 anni fa, per 3 settimane. E poi, più o meno ogni giorno, 7 anni fa. Neanche prima di quello. No. Dio vuole che abbiamo gioia e non può dipendere dalle circostanze, perché le circostanze vanno bene, vanno male, vanno tranquilli per un po', poi tanti scombussolamenti. La gioia viene da voler Gesù Cristo di più. Allora, qui c'è la domanda. Se tu hai poca gioia in Cristo, qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Come puoi avere più gioia? Guarda onestamente. Tu hai tanta gioia, ma proprio non solo un po' di contentezza, ma gioia. Se la risposta è no, allora voglio spiegarvi come avere più gioia o avere gioia. Prima di tutto, se non hai Cristo, devi avere Cristo. non vivere cercando mille cose che ti lasceranno deluse per l'eternità. Cerca Cristo. Se tu hai Cristo e tu non hai gioia, la prima cosa da fare qual è? Se tu non hai gioia, qual è la prima cosa da fare? Riconoscere il tuo peccato di idolatria. Tu stai considerando qualcosa più importante di Cristo. Se tu ti irriti, se tu ti arrabbi, se tu ti frustri, se tu sei scontento, tu hai qualcosa che per te è più grande, ha più grandi valori di quanto ha Cristo. No, sì. Si vede dal frutto nella tua vita. La frustrazione, la rabbia, l'ira, il scattare, la scontentezza è tutto frutto di un cuore che sta cercando gioia in qualcosa oltre a Cristo e viene ostacolata ad avere quello che vuole e perciò sta male. E quindi, primo passo è di dire, Signore, ho peccato contro di te con la mia idolatria. Non bisogna solo confessare la scontentezza o l'ira o frustrazioni, bisogna confessare l'idolatria. Signore, mi sono agitato, frustrato, perché mi è andato male la giornata? Allora, qual è il mio idolo? In quel caso, qual è il mio idolo? Cosa voglio? Più di quanto voglio Cristo. Voglio una giornata liscia. Ma va bene, mi sono irritato perché avresti dovuto vedere come i miei figli si sono comportati oggi. Qual è il mio idolo? In quell'esempio. Che voglio figli che si comportino bene, che non mi creino pesi. E così via. Mi agito per una situazione di lavoro, mi agito per questo, mi agito perché qualcuno mi ha trattato con ingiustizia. Oh, ma io merito di più. Cioè, io capisco il mio idolo da quello che mi turba. Quindi abbiamo bisogno di confessare il nostro peccato. Non stai vedendo i benefici in Cristo. Non stai capendo quello che leggiamo in 2 Corinzi 4:17, prima 16 parla del fatto che l'uomo esteriore si fa disfacendo, ma l'uomo interiore si cresce giorno in giorno. Poi dice, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Non stai pensando a questo. Non stai vedendo i benefici che abbiamo in Cristo. Non stai riconoscendo la meraviglia di avere il libero accesso a Dio in Gesù Cristo. Non stai pensando che Cristo ha preso il mio peccato, il mio nome è scritto nel libro della vita. Non stai pensando al fatto che è riservato per te un posto nella presenza di Dio. Io desidero che ciascuna persona qui, che mi ascolta, possa avere la vita piena della vera profonda gioia che Dio offre. E grazie a Dio, Dio ha provveduto il tutto. È lì per noi questa gioia. Non è qualcosa che bisogna combattere e compiere per arrivarci. È lì. È lì alla portata di tutti. Chi cerca il suo tesoro in Gesù Cristo e vede sempre di più l'immensità delle benedizioni in Cristo avrà grande gioia tutti i giorni. Non puoi tu arrivare alla gioia. Si arriva alla gioia in quale modo? Qual è il primo passo? Perché se manca la gioia o scontentezza, eccetera, qual è il primo passo? Primo passo qual è? Come? Va bene. Primo passo è essere sicuro che tu sei in Cristo. Perché se non sei in Cristo hai una vita sprecata che porta un'eternità di tormento. Poi, quale peccato? Riconoscere che la mia scontentezza, frustrazione, è frutto di idolatria nel mio cuore, che non sto vedendo Cristo come il mio tesoro più grande, sto cercando qualcos'altro. Perché se io cerco, se io, usando l'esempio umano, se io dico, io voglio vedere Serena lì in ospedale, non mi interessa altro che uno mi porta una vecchia macchina, se uno mi mette in portabagaglio, se uno mi dà pane e acqua da vivere, prima di... non mi interessa, basta che mi porti. Usando l'esempio umano, se il mio tesoro è di vedere il nuovo Serena, non mi interessa nulla. Se il tuo tesoro è Gesù Cristo, avrai Cristo tutti i giorni. E non importa nulla le circostanze, perché le circostanze non possono ostacolarti da Cristo. Quindi, primo passo, essere sicuro di avere Cristo come Signore e Salvatore. Secondo passo, confessare l'idolatria del cuore. E poi, terzo passo, che non ho detto, ma pensate, qual è il terzo passo? Che non è una cosa di un momento, ma è una cosa progressiva. Quale serve il terzo passo? Hai confessato il cuore, l'idolatria del cuore, ma poi cosa serve fare per avere una vita che dura con gioia? Cosa serve? È molto legato ringraziare, è molto legato, fa parte. Però per poter ringraziare cosa devo fare? Devo meditare su Cristo che mi sprona a ringraziare. Devo impegnarmi a vedere i valori di Cristo. Devo riempire il cuore con pensieri e verità di chi è Cristo, quello che ha fatto per me, quello che sta facendo per me, quello che farà per me. Se tu fai questo, se tu ti ravvedi per essere sicuro di essere in Cristo, se tu confessi il peccato di idolatria, che la scontentezza rivela che c'è, e se tu guarda Cristo, avrai gioia. Una gioia che non si può descrivere, una gioia ineffabile. Questa è la mia preghiera per ognuno di noi. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti che tu hai pagato il prezzo in Gesù Cristo di poter offrirci gioia, profonda gioia. La gioia è il frutto, parte del frutto dello Spirito. Non è riservato per alcuni, è riservato per chiunque veramente si ravvede e crede in Gesù Cristo come il Signore e Salvatore. Però, solamente se vivono vedendo in Cristo il loro tesoro. Allora ti prego che possiamo fare quello. Ti prego che possiamo vedere in Gesù Cristo il nostro tesoro, Padre. Perché così possiamo avere la gioia. Quindi opera in noi che possiamo vedere più di Cristo, ma opera in noi anche che possiamo vedere il nostro peccato di idolatria che molto spesso abbiamo. E ti prego che ognuno esaminerà se stesso in base a questo, per riconoscere se c'è qualche idolatria nel cuore, perché presso di te c'è perdono. Ti ringrazio nel nome di Gesù Cristo. Amen.